Oggi inizieremo una nuova serie sul cosiddetto Sermone sul Monte, quindi avremo modo nei prossimi mesi, Dio volendo, di vedere questi tre capitoli molto impegnativi ma molto importanti del Vangelo secondo Matteo, dal 5 al 7. Di preciso oggi vedremo i primi due versetti che leggo adesso, quindi Matteo capitolo 5, versetti 1 e 2, dove dice Gesù, vedendo le folle, salì sul monte e si mise a sedere. I suoi discepoli si accostarono a lui, ed egli, aperta la bocca, insegnava loro dicendo. Preghiamo. Padre Santo, grazie per la tua grazia, veramente infinita, che abbondi ogni giorno su di noi. Che veramente la nostra vita possa essere per adorarti, come abbiamo cantato in quest'ultimo canto. Che possa essere tutta incentrata su questo unico obiettivo. Ti preghiamo che tu adesso possa benedirci attraverso la tua parola, che il tuo spirito possa parlare alle nostre menti e ai nostri cuori, che possa tu trasformarci per essere sempre più simili a Cristo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Prima di addentrarci nel testo che abbiamo letto, volevo dare giusto delle informazioni di base su questi tre capitoli, quindi mi dispiace se per alcuni potrà sembrare molto teorico oggi, ma credo che sia molto importante dare un po' di informazioni base, giusto per avere un'idea generale di cosa aspettarci da questi tre capitoli, un contesto anche storico, e poi inizieremo oggi appunto con questi due versetti e poi dalla prossima domenica anche ad entrare e a mettere sempre le mani più dentro a questi tre capitoli molto molto importanti della parola di Dio. Quindi per la prima parte di questo messaggio sarà necessaria un po' più di concentrazione. Non preoccupatevi se non comprendete tutte le nozioni, cercherò di andare piano, se c'è qualcosa alla fine potete anche richiedermelo. Quindi il Sermone sul Monte, così chiamato pochi secoli dopo la scrittura della Bibbia, è sempre stato di grande interesse per i teologi. E il motivo è perché si tratta di una lunga serie di insegnamenti dati direttamente da Gesù. Naturalmente abbiamo grande stima di altri insegnamenti dati da Pietro, da Paolo, che sotto l'ispirazione dello Spirito Santo ci hanno lasciato delle ricchezze teologiche e pratiche per la nostra vita. Ma questi tre capitoli sono degli insegnamenti dati direttamente da Cristo Gesù ai suoi discepoli. E per questo è sempre stato di grande interesse per i teologi lungo insomma questi ultimi 2000 anni. E cito anche la similitudine con Luca capitolo 6 dal versetto 20 al 45, un brano molto simile, tratta i concetti principali di questo sermone, leggermente diversi, forse a volte usa delle parole diverse, non tratterà tutti i temi che questi tre capitoli trattano. E durante il nostro percorso comunque avremo modo un po' di sbirciare anche Luca 6 per fare dei confronti e anche completare un po' i discorsi di questi tre capitoli. E questo brano in Matteo 5 da fino al 7 è il primo di cinque blocchi di insegnamenti che Cristo Gesù dà in questo Vangelo. E ogni blocco si conclude con delle parole, ovvero quando Gesù ebbe finito questi discorsi. Di preciso li possiamo trovare al capitolo 7, versetto 28, al capitolo 11, versetto 1, al capitolo 13, versetto 53, al capitolo 19, versetto 1 e al capitolo 26, versetto 1. E questa struttura, divisa in cinque blocchi, ha portato tanti teologi a ipotizzare che fosse voluta da Matteo, perché un po' per emulare i cinque libri del Pentateuco. Infatti, a quanto pare, storicamente, sembra che questo Vangelo sia stato destinato principalmente ai giudei convertiti e veniva usato nei primi decenni, anche dopo il primo secolo, proprio per fare catechismo per i giudei convertiti al cristianesimo. E quindi sembra esserci appunto questo parallelismo di struttura che i giudei sarebbero stati capaci di comprendere grazie alla loro cultura dell'Antico Testamento, sicuramente magari un gentile, un greco, un romano che si convertiva non aveva bene in chiaro chiaramente la divisione del Pentateuco e che grande valenza aveva per il popolo ebraico questi cinque libri dati da Mosè. E così sembra che anche lo scopo di Matteo è dimostrare Gesù come il nuovo Mosè, ovvero il vero Mosè, che è venuto a portare il suo popolo dalla schiavitù del peccato al suo regno eterno. Un po' similmente a come ha fatto Mosè con il popolo di Israele, che l'ha portato dall'Egitto fino alla terra di Canaan. Quindi c'era la destinazione della terra promessa e qui Gesù porta il suo popolo dalla schiavitù del peccato ai nuovi cieli e nuova terra, cosa promessa diverse volte nel Nuovo Testamento. Ad avvalorare un po' questa posizione c'è anche appunto il fatto dei destinatari, come abbiamo già detto prima. E giusto per fare anche un breve excursus storico delle varie interpretazioni, nella patristica, ovvero i primi secoli dopo Cristo, stiamo parlando circa i primi 4 secoli per dirli, questo sermone sul monte fu diligentemente studiato e applicato nella vita di ogni credente. Veniva preso in grande considerazione, veniva rispettato e veniva applicato. Ci sono diverse testimonianze di questo da diversi storici dell'epoca, ne cito alcuni: Atenagora, Aristide, Cecilio, Celsio. Ad esempio abbiamo anche delle prove scritte da Agostino di Ippona, che comunemente magari conosciamo come Sant'Agostino, che lui visse e interpretò questi 3 capitoli e li visse come una guida per una moralità più alta e disse che era il modello perfetto per la vita del cristiano. Questo concetto però cambiò nei secoli, infatti arriviamo al Medioevo, in cui l'interpretazione principale era che questi 3 capitoli in realtà servivano solo a una piccola elite di cristiani. Non serviva più veramente a ogni credente, ma era solo un qualcosa in più che qualcuno poteva fare per assicurarsi meglio la salvezza. Non era, diciamo, importante per tutti i credenti. Se riuscivi a farlo, era meglio per te perché avevi una sicurezza in più sulla tua salvezza. E questo naturalmente ha portato persone molto pie che cercavano di applicare questo a rinchiudersi nei monasteri e così via. Abbiamo tante testimonianze di questo, sicuramente anche noi in Italia, sul nostro territorio. E così questi insegnamenti in questi 3 capitoli divennero solo dei consigli evangelici, non più dei precetti, degli insegnamenti chiari per la Chiesa di Dio. E, ad esempio, Tommaso d'Aquino ne parla nei suoi libri ed elenca 3 consigli che racchiudono un po' gli insegnamenti di questi 3 capitoli, che sono povertà, castità e obbedienza, quello che anche lui cercava appunto di fare attraverso la vita monastica. Poi nel periodo della Riforma, quindi stiamo parlando del XVI-XVII secolo, dopo la fine del Medioevo, questo sermone è stato riportato a tutti i credenti, è stato rivalutato ed è stato studiato tutto il contesto, il libro. Un po' sappiamo magari per nostra esperienza personale l'importanza che la Riforma ha dato alla scrittura. Così hanno riportato le applicazioni, gli insegnamenti di questi 3 capitoli a ogni singolo credente. Lutero infatti, ad esempio, credeva che lo scopo principale di questi 3 capitoli fosse proprio quello di mostrare alle persone la loro impotenza di guadagnarsi qualsiasi diritto o addirittura la salvezza davanti a un Dio così santo. E che questo doveva portare quindi il credente a piegarsi sulle ginocchia a Cristo, a chiedere la sua grazia, ad essere salvato e così dopo poter mettere in pratica gli insegnamenti di questi 3 capitoli. Ma sicuramente era molto attento a non far passare il messaggio che gli insegnamenti che anche noi vedremo nei prossimi mesi servono per diventare cristiani o acquistarsi la salvezza. Sono 2 concetti molto diversi. In quel periodo ci fu anche un gruppo, i cosiddetti anabattisti, che applicavano invece in modo molto ferreo questi insegnamenti, il che li portava a volte anche un po' a isolarsi, non sceglievano di fare determinati lavori perché andava in contrasto con ciò che questi 3 capitoli insegnavano. Faccio degli esempi: cercavano di non avere nulla di proprietà, oppure cercavano di non essere coinvolti in questioni legali per non dover giurare, quindi prendevano molto seriamente questi tre capitoli. E invece nei secoli scorsi comunque questo sermone è stato anche interpretato come un manifesto per il mondo, per migliorarlo, una linea guida per il bene comune. Abbiamo esempi di questo in Tolstoi e Gandhi, che a mia sorpresa hanno scritto libri su questo tema, su questi tre capitoli. Non lo sapevo neanche io, è stato interessante scoprirlo e leggere un po' dei loro scritti. Quindi possiamo immaginarci quanto anche fuori dal contesto cristiano possano essere influenti questi tre capitoli per i suoi insegnamenti. Dal punto di vista teologico, cito giusto un cambiamento che c'è stato negli ultimi due secoli, perché ci sono sempre state diverse interpretazioni, naturalmente, letture teologiche della Bibbia. Nel XIX secolo, con la nascita del dispensazionalismo, che è un sistema di lettura della Bibbia che la divide in sette parti, di cui l'ultima è appunto un millennio futuro in cui Cristo regnerà fisicamente sulla terra, riferita ad Apocalisse 20. E per loro, per il dispensazionalismo classico, questo brano, questi tre capitoli, non si applicano alla Chiesa, perché è stato reputato che i suoi insegnamenti sono troppo elevati, troppo difficili da applicare, e quindi ridurli a delle applicazioni a metà per la Chiesa di oggi, che vive ancora nel peccato, era un po' ridurre il testo biblico. Così è stato interpretato, ancora oggi lo è, da diverse persone, da diversi fratelli e sorelle, come un brano che riguarda solo il regno millenario futuro e non la Chiesa di oggi. In altre letture della Bibbia, quindi che non corrispondono a questa divisione della storia della Bibbia, questa suddivisione dispensazionalista e tutte le implicazioni che ne ha, io diciamo le ho divise come dispensazionalismo solo perché ha questa piccola particolarità dell'applicare questo testo al futuro, e invece tutte le altre letture ermeneutiche della Bibbia, che vedono alcune comunque un millennio futuro, alcune che comunque non vedono un millennio letterale futuro, ma che pensano che appunto l'Apocalisse 20 sia un testo più allegorico, ma non, quindi sia chi ci crede sia chi non ci crede comunque applica questi tre capitoli alla Chiesa di oggi. Non pensano che non sia qualcosa di rilevante per noi oggi, non pensano che siano solo dei consigli, ma che siano dei precetti chiari riferiti alla Chiesa di Dio. Sproul, ad esempio, afferma che questo sermone è diretto ai suoi discepoli, come abbiamo già letto nel versetto 1, i discepoli si accostarono a lui, e dice che quindi è per tutta la Chiesa di oggi ed è diretto ai figli di Dio adottati per poter riflettere il carattere del loro Padre Celeste. Ripeto giusto questa definizione. È diretto ai figli di Dio adottati per poter riflettere il carattere del loro Padre Celeste. Quindi, qualunque sia la tua posizione sul millennio futuro, se esiste, se non esiste, quello non è qualcosa che riguarda il brano, secondo me, oggi. Ma voglio dirti che questi tre capitoli sicuramente sono rilevanti per la Chiesa di oggi, per la Chiesa che vive e che aspetta il ritorno di Cristo. Questi insegnamenti sono per noi, questi insegnamenti sono per te. Questi insegnamenti sono stati dati direttamente da Cristo perché voleva insegnare come bisogna vivere nel suo regno, un regno inaugurato alla sua prima venuta, ma non ancora pienamente manifestato. Aspettiamo comunque una piena manifestazione futura del suo regno. Il tema del regno, infatti, è molto, molto forte in questo primo Vangelo, nel Vangelo di Matteo. Viene usata tantissime volte questa parola, in varie esortazioni, incoraggiamenti. Parla di ravvedersi perché il regno dei cieli è vicino. Ci sono anche tutte le varie parabole, no? In cui Gesù cerca di spiegare com'è il regno dei cieli. E dice, il regno dei cieli è simile a... Sicuramente ricorderete vari esempi. Così quello che Gesù insegna in questi tre capitoli è come bisogna vivere nel regno suo, quali sono le persone che fanno parte del suo regno, quali i loro sentimenti, i loro pensieri, le loro aspirazioni, i loro desideri, le priorità, le preoccupazioni e così via. Sempre riguardo a questo sermone sul monte, Bonhoeffer, un pastore luterano del secolo scorso, ha scritto un libro molto interessante in cui denuncia la mondanità e la superficialità della Chiesa luterana dell'epoca, di cui faceva parte, dicendo che la Chiesa fosse colpevole di predicare e vivere una grazia a buon mercato, e di come invece la Bibbia invita il credente a vivere una grazia autentica, non una grazia a buon mercato, non annacquata. E questo implica sofferenze, perdite, persecuzione, insomma una grazia a caro prezzo che implica anche la lettura, la meditazione e l'applicazione di questi tre capitoli così importanti nella parola di Dio. Chi è interessato a questo libro si chiama Sequela, è una lettura molto interessante e piacevole da fare. John Stott, un pastore anglicano sempre dei scorsi decenni, anche lui ha scritto un libro molto interessante su questo tema, si chiama Il messaggio del sermone sul monte, e anche lui denunciava la Chiesa di essere diventata superficiale e mondana, nel cercare di assomigliare sempre di più al mondo, sperando così di attirare le persone dentro la Chiesa. Mentre invece l'appello di Cristo, anche attraverso questo sermone sul monte e questi tre capitoli, è proprio quello di creare una controcultura cristiana che attiri le persone per i suoi valori, per la sua fedeltà alla parola di Dio e non per la somiglianza al mondo esterno. Anche perché se ci pensiamo un attimo, se siamo uguali al mondo esterno e cerchiamo di portare le persone in chiesa, la persona potrebbe anche dire: ma per quale motivo siamo uguali? Nel senso, cosa di diverso dovrei venire a cercare da te in chiesa? E così noi dovremo essere questa controcultura che attira le persone in chiesa grazie ai suoi valori, grazie a questa fedeltà alla parola di Dio, e non cercare di farlo grazie a una superficialità, a una non personalità, a non possedere una personalità. Così, se tu cercavi un manuale di vita cristiana, come poter vivere e affrontare le situazioni della tua vita, qui abbiamo tre capitoli pieni di insegnamenti in cui Gesù ci dice come vivere, cosa è la priorità e come reagire in certe situazioni. Questo sermone è attuale e pratico, non è solo teorico, non è solo teologico, ma è molto attuale e pratico. Infatti Dio volendo, appunto, dalla prossima domenica in poi ci addentreremo sempre di più in questo sermone e vedremo la ricchezza che c'è dentro di esso. Faccio un piccolo excursus dei tre capitoli, dei temi che tratterà. Parlerà nei primi versetti del carattere di un cristiano, poi parlerà dell'influenza di un cristiano, poi parlerà della giustizia di un cristiano, della santità di un cristiano, dell'ambizione di un cristiano, delle relazioni di un cristiano, e concluderà con l'impegno che un cristiano deve avere. Quindi possiamo vedere come tocca tante tematiche diverse e sarà interessante vederle insieme. Però attenzione un attimo, qui Gesù non ci sta dando delle regole che dobbiamo seguire passivamente e meccanicamente per diventare credenti, ma qui sta insegnando come un credente dovrebbe essere. Sono due cose diverse. A differenza dell'esteriorità che i farisei volevano mostrare anche al tempo di Gesù, qui Gesù si concentra sugli aspetti interiori della persona, sugli aspetti che riguardano il cuore della persona e la mente della persona, per poi concentrarsi anche sull'esteriorità, non al contrario. Quindi non puoi cercare dall'esterno di cambiare l'interno, ma c'è bisogno prima di un lavoro sull'interno che cambia l'esterno. Non applicando questi precetti non diventerai cristiano, ma essendo cristiano avrai modo di poter applicare e praticare questi insegnamenti. Non possiamo invertire l'ordine. Oltretutto non possiamo nemmeno saltare le beatitudini all'inizio, perché proprio queste beatitudini, questi primi 12 versetti, dicono chiaramente chi sono i destinatari. Ed è molto importante per comprendere anche appunto cercare di non uscire fuori dalla strada che Cristo ha delineato molto chiaramente. Bene, allora possiamo iniziare a guardare il testo adesso. Quindi vediamo che il protagonista è Gesù, che al primo versetto sale sul monte e qui dice si mise a sedere. E questa azione di salire sul monte, del versetto 1 di Gesù, è stata vista come molto significativa per il tema che il monte rappresenta nella parola di Dio. Giusto un piccolo esempio è appunto Mosè, che anche lui salì sul monte Sinai per ricevere la legge di Dio e poi darla alle 12 tribù di Israele, al popolo di Dio. E Gesù analogamente sale sul monte da dove insegna e istruisce i discepoli. C'erano le 12 tribù che erano i destinatari della legge di Dio in Esodo, ci sono i 12 apostoli che sono i destinatari del sermone sul monte qui con Gesù. Naturalmente non ne voglio fare un dogma, è solo interessante, può suscitare un po' di interesse notare queste similitudini delle due azioni tra Esodo e Matteo. E interessante comunque anche il fatto che Gesù in questi tre capitoli toccherà tanti temi riguardanti la legge. E parlerà anche esplicitamente, sempre nel capitolo 5, dal versetto 17 al 20, della legge, di come non è venuta a cancellarla, a rigettarla, ad annullarla, ma è venuta ad adempierla e a portarla anche su un livello superiore, un livello oltre, ad ampliarne il senso, a spiegarne meglio il significato e gli obiettivi per i quali la legge nell'Antico Testamento era stata data. Infatti, come dice Paolo in Romani 7,12, la legge di Dio è buona e giusta. E questo l'ha detto Paolo, che indubbiamente non ha mai insegnato la salvezza per la legge di Dio. Non la salvezza per le opere, per l'obbedienza alla legge, ma insegnava la salvezza per la grazia di Dio, che porta all'obbedienza alla legge di Dio. Noi credenti infatti non siamo più sotto la legge, nel senso che essa non ci giudica più eternamente, non ha più il potere di condannarci all'inferno per il peccato compiuto, ma siamo comunque chiamati a viverla, a ritenerla preziosa e ad andare anche oltre essa, come Cristo ci mostrerà in questi capitoli. Cristo è venuto per adempierla nella sua carne, la legge, data in Esodo, completamente fino alla sua morte espiatrice per noi. Suo popolo, tu fai parte del popolo di Dio, che e Cristo è morto anche per te. E con ciò, con la sua morte e la sua risurrezione, ci dà la sua giustificazione. Ma questo non significa che, dato che ora siamo giustificati, appunto dobbiamo ignorare la legge di Dio, perché Cristo è venuto ad adempierla e a spiegarcela per continuare a rispettarla, con un obiettivo diverso: onorare, glorificare Dio, vivere nel modo in cui Lui gradisce che noi viviamo. Quindi, Gesù è il protagonista che sale sul monte, i discepoli sono coloro che si accostano a Lui e ai quali sono diretti questi insegnamenti che vedremo nel corso dei mesi. E se tu oggi sei un credente, un vero credente, significa che anche tu sei un discepolo di Cristo. Infatti, essere credente significa riconoscere Cristo come propria guida, come maestro, e di conseguenza significa seguirlo. E quindi ciò che ora sta per dire Gesù è molto rilevante per te se sei un credente, se sei un suo discepolo. Quindi vieni, accostati a Lui, accostiamoci alla sua parola e cerchiamo di trarne il massimo da ciò che Lui ha da insegnarci. Oltretutto volevo solo specificare anche un'altra cosa. Essere discepolo non significa essere cresciuto in chiesa, non significa aver frequentato la chiesa per un po' di tempo, non significa essere nato in una famiglia evangelica, oppure anni addietro aver fatto una professione di fede a un campeggio, a un convegno, senza poi aver portato frutto nel tempo, senza magari neanche più aver frequentato la chiesa. Essere un discepolo significa, come abbiamo appena detto, seguire attivamente un maestro, che per noi è Cristo Gesù. Non importa quanto sia lento il tuo progresso nella vita spirituale, infatti non è la rapidità della crescita nella fede che delinea chi è un credente e chi no, ma se questa crescita esiste, se un progresso nel tempo è visibile, quello certifica che una persona è un discepolo di Cristo. Se invece non c'è, certifica il contrario. Quindi noi siamo chiamati a essere santi, siamo chiamati a riflettere questo carattere di Cristo nel mondo, siamo chiamati a essere diversi, santi appunto, messi da parte, e quindi non a conformarci al mondo che c'è fuori e al peccato che ancora vive nella nostra carne. Questo sermone sul monte non insegna, come ho già detto, che mettendo in pratica questi insegnamenti o addirittura questi atteggiamenti che vedremo nei primi versetti, non così si diventa cristiani, ma solo i veri cristiani possiedono queste qualità, solo i veri cristiani possono applicare questi insegnamenti nel modo corretto. Infatti dal versetto 3 inizia con le beatitudini, e come ho già detto anche prima è molto importante non saltarle, siamo molto propensi ad andare direttamente alla pratica. Vediamo cosa da dirci sul perdono, vediamo cosa da dirci sul divorzio, sull'adulterio, tutti i temi che ci possono interessare, ed è giusto che sia così, ma dobbiamo stare attenti a non saltare questa parte iniziale che ci spiega chi sono i veri destinatari. Infatti già leggendo questi primi 12 versetti possiamo scartare sicuramente la lettura sociale di questo sermone sul monte. L'obiettivo di questo sermone sul monte non è quello per migliorare le società fuori attraverso le leggi. Naturalmente se uno Stato prende come esempio per legiferare questi tre capitoli, quel paese sarà benedetto oltre ogni misura. Ma non possiamo accusare uno Stato di non rispettare questi tre capitoli, perché non è i non credenti, lo Stato, qualsiasi cosa che non sono i discepoli di Cristo, non sono i destinatari di questi tre capitoli. Sicuramente sono colpevoli di tante altre cose, sono colpevoli di aver rifiutato Cristo e quindi conseguentemente gli insegnamenti suoi, ma non direttamente questi tre capitoli. Quindi teniamo molto bene a mente, i discepoli di Cristo sono i destinatari di questi tre capitoli. Ma quindi cosa sono queste beatitudini? Abbiamo già detto che sono importanti e non è una lista di atteggiamenti che dobbiamo ricercare di avere. Sono delle beatitudini, delle promesse, delle benedizioni date da Dio ai suoi discepoli. E esse descrivono caratteristiche, come abbiamo detto, interiori, che fanno parte delle persone alle quali poi viene anche mostrato che caratteristiche esteriori deve avere. Ed esse sono le caratteristiche interiori dei veri credenti, di tutti i credenti, non solo di alcuni, ma di tutti. E un credente non può averne solo alcuni. Un credente non può dire: guarda, io sono povero in spirito, ma non sono mansueto. Oppure io sono puro di cuore, però non mi adopero per la pace. Non è che un credente riceve la promessa del regno dei cieli e un altro riceve la promessa della giustizia. Queste beatitudini sono un tutt'uno. Ogni credente le possiede tutte, se è un vero credente, e ogni credente riceve tutte queste promesse e benedizioni date da Cristo Gesù. Sicuramente un credente può mostrarne una di più rispetto a un'altra, ma se una persona è un credente, nato di nuovo, rigenerato dallo Spirito Santo, con un cuore nuovo, come ci dice anche Geremia 31, nella quale c'è la legge di Dio, con una mente rigenerata, la mente di Cristo, come dice Paolo ai Corinzi, possiede tutte queste caratteristiche, in qualche misura. E tutte queste promesse sono per lui. Così questo ci può portare anche un po' a riflettere sulle nostre tecniche di evangelizzazione. Come pensiamo di portare le persone a Dio? Parlavamo prima di questi due autori che denunciavano la Chiesa del tempo di essere diventata mondana cercando così di attirare le persone in Chiesa, no? E anch'io per un paio di anni, circa intorno ai miei anni 20, avevo questo pensiero e ne facevo delle lotte personali anche con gli altri fratelli e sorelle, cercavo di far capire quanto fosse importante mostrare al mondo fuori che non siamo degli alieni, che non siamo così diversi da loro, oltretutto, cioè, insomma, alla fine siamo più o meno tutti uguali, E questo comportamento può portare diverse persone che come me la pensavano a fumare, ad andare in discoteca per ubriacarsi con gli altri, a farsi le canne, a usare un linguaggio ricco di parolacce e così via. Sicuramente ognuno di voi può avere delle esperienze con questo concetto, con questa lotta, ma se faccio vedere che non sono così diverso, magari riesco a instaurare quel rapporto di fiducia con il quale poi posso evangelizzare. Ma la Bibbia ci dice che non è così. Se siamo nati di nuovo, siamo santi, siamo messi da parte, abbiamo un nuovo cuore, una nuova mente, abbiamo una nuova identità in Cristo Gesù e noi siamo per forza di cose diversi da ciò che eravamo prima. E quindi non possiamo essere simili al mondo. È contro natura per un credente essere simile al mondo. Siamo stati rigenerati e questo cambia tutto. Naturalmente con ciò non dobbiamo costruirci delle città solo per noi, non dobbiamo ignorare amicizie con l'esterno, ma semplicemente non dobbiamo confondere l'avere contatti, l'avere amicizie, magari lavori insieme con delle persone, vivi insieme, magari non tutti in famiglia sono credenti. Non dobbiamo confondere queste relazioni che possiamo avere con uno scendere a compromessi con la nostra fede e con gli insegnamenti che Cristo ci dà, ma dobbiamo perseguire queste amicizie con i non credenti, dobbiamo perseguire le amicizie con i nostri colleghi di lavoro, ma attraverso la nostra fedeltà alla parola di Dio, attraverso la nostra nuova vita, mostrargli il Vangelo di Cristo e così evangelizzare. E vediamo che questo concetto che noi non possiamo essere simili al mondo viene anche ben delineato dalle beatitudini che inizieremo a vedere dalla prossima settimana. Infatti la prima e l'ottava beatitudine, sono appunto otto le beatitudini, dice come promessa alla fine: di loro è il regno dei cieli, versetto 3 e versetto 10. E questa benedizione apre e chiude le otto beatitudini, un po' come un hamburger, le due fette di pane, con all'interno altre benedizioni. Ed è interessante perché apre e chiude con questo sguardo orientato al regno dei cieli, perché questo è ciò che deve cercare il credente. Noi dobbiamo avere lo sguardo orientato al regno dei cieli. Noi siamo cittadini di un altro regno adesso, grazie all'opera di Cristo. Cito Filippesi 3:20, dove dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che gli ha di sottomettere a sé ogni cosa. E come cittadini di un altro regno, non siamo cittadini di questo mondo a tutti gli effetti. Siamo in questo mondo, ma non siamo del mondo, come sappiamo che è ben insegnato nel Nuovo Testamento. La nostra identità è in Cristo e per questo abbiamo desideri e aspirazioni diverse. C'era Lloyd Jones, uno scrittore sempre dei scorsi decenni, anche lui ha scritto in italiano, li abbiamo tradotti in due volumi, Il Sermone sul Monte, titolo molto originale anche Lloyd Jones, in cui lui afferma che i non credenti sono coerenti perché dichiarano di credere solo in questo mondo e quindi ricercano le cose e le gioie di questo mondo. È scontato, credono solo a questo mondo, sono coerenti con loro stessi perché ricercano solamente le cose e le gioie di questo mondo. Ma per il credente non è così. Ed è importante tornare a realizzare questo concetto. Noi non siamo più di questo mondo, ma diciamo di credere nel regno di Dio, diciamo di credere in Dio, nel suo regno, in ciò che ci ha promesso, nei nuovi cieli e nuova terra, e quindi le cose che noi desideriamo, il nostro cuore, le nostre aspirazioni, i nostri desideri devono essere volti a quello. Se sono volti alle cose del mondo, c'è un problema e sarebbe meglio analizzarci. E con la nostra vita santa in Cristo Gesù e grazie all'opera dello Spirito Santo che attiva in noi ogni giorno, possiamo mostrare dei valori, una morale, un'etica diversa che porta le persone a guardare a Dio e glorificarlo nel giorno in cui li visiterà, come dice prima Pietro 2, 11, 12, non è una certezza che Dio visiterà tutti, ma sappiamo che noi possiamo essere quell'apripista, quello strumento che Dio può servirsi per arrivare al cuore di quella persona e portarlo alla salvezza attraverso il ravvedimento. Quindi non possiamo pensare che appunto assomigliare al mondo sia una tattica valida, perché essendo e vivendo da nuove creature, da nati di nuovo, vediamo già nel capitolo 5 al versetto 11 che saremo perseguitati. I credenti e i non credenti appartengono a due mondi diversi, a due regni diversi. Cito Colossesi 1:13, dove dice che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Sta parlando di un regno diverso. L'essere ciò che sei, quindi per natura, specifico meglio, ciò che sei diventato per la nuova natura ricevuta per grazia in Cristo Gesù, non è qualcosa che piace al mondo, ma è ciò che Dio ha stabilito per te. È ciò di cui Dio si serve per mostrare la sua grandezza, è ciò di cui Dio si serve per portare gloria al suo nome. È ciò che Dio ha stabilito per te e dovremmo prenderlo molto seriamente. Quindi non vergognarti di essere diverso, non vergognarti di non ricercare le stesse cose del mondo. Sappiamo, oltre che per nostra esperienza, anche dalla parola di Dio, che il mondo ricerca vanagloria, potere, denaro e gioia attraverso tutte queste cose, perché la gioia è l'obiettivo finale. Invece il credente ricerca la gioia in Dio, ricerca la pace con Dio e in Dio, ricerca la giustizia di Dio, ricerca l'eternità con Dio. E dobbiamo veramente recuperare questa preziosità del vivere il carattere cristiano, così che possiamo vedere Dio operare potentemente in noi, attraverso di noi. Così, aspettando la prossima domenica, in cui appunto inizieremo veramente a mettere le mani sul testo biblico, la domanda che sorge spontanea è: tu come ti identifichi? Perché vediamo in questo brano che ci sono, oltre a Gesù, altri due come posso dire, personaggi. C'è la folla, due categorie di persone. C'è la folla e ci sono i discepoli. La folla che seguiva Gesù era attratta da lui, era attratta dai suoi insegnamenti, ma che erano lì per ricevere guarigioni, per vedere miracoli. E poi c'erano i discepoli, che avevano lasciato tutto per seguire Cristo Gesù. E tu chi sei? È una domanda che magari devi porti questa mattina. Sei qui solo in cerca di una guarigione, di un miracolo? Sei qui per mettere a tacere un senso di colpa? Perché senza un ravvedimento che porta alla salvezza questo non è possibile. Sei in mezzo alla folla, abbastanza vicino al monte da ascoltare ciò che Cristo sta insegnando ai suoi discepoli, ma comunque abbastanza lontano da Cristo per non far parte dei suoi discepoli, i veri destinatari della vita eterna e di questi insegnamenti. Voglio dirti che non ti basta essere abbastanza vicino. Non è abbastanza. Sicuramente ti fa del bene ascoltare i suoi insegnamenti, sicuramente ti fa del bene ascoltare ciò che ha da dire, come istruisce i suoi discepoli, ma non è abbastanza. Hai bisogno della nuova nascita, hai bisogno di ravvederti dai tuoi peccati, dalla tua condizione di peccato e credere in Cristo Gesù per la tua salvezza e poi accostarti insieme ai suoi discepoli, ai piedi di Gesù e ricevere gli insegnamenti che lui ha da darci in questi tre capitoli così ricchi. È l'unico che può sistemare la tua situazione per quanto riguarda il giudizio eterno, divino, che ci sarà alla fine dei tempi. Così vieni a Cristo, accostati a Lui e ascolta ciò che ha da dirti. Se invece sei già un credente, sei già un suo discepolo, l'invito è di venire a Cristo. I suoi discepoli si accostarono a Lui. Andiamo a Cristo, sediamoci ai suoi piedi e ascoltiamo attentamente ciò che avrà da insegnarci in questi mesi attraverso la sua parola. Quindi l'invito che voglio lasciare per concludere questo sermone di oggi è quello di prendervi del tempo questa settimana per leggere questi tre capitoli. Non vi prenderà tanto tempo, promessa. L'ho fatto io stessa la prova, quindi è qualcosa di molto fattibile. Ma prendetevi del tempo per leggerli, per meditarli, così che poi quando li affronteremo piano piano insieme saremo allineati, saprete già qual è il contesto, saprete già un po' cosa iniziare ad aspettarvi, come riflettere, magari alla fine del culto possiamo anche parlarne insieme e riflettere insieme su degli aspetti che magari non sono stato capace a delineare, a vedere bene nel testo. Può essere qualcosa di edificante per tutti noi. Ma fino ad allora, fino a che inizieremo a vederli uno dopo l'altro, appunto l'invito è di leggerli, di meditarli e di viverli nella vostra famiglia, di viverli sul posto di lavoro, di viverli nel vostro vicinato e ovunque siete. E non sarà facile. Lo dico chiaramente, su questo non si mente. Non sarà facile, perché già al versetto 11 del primo dei tre capitoli Gesù parla di persecuzione. Però una cosa voglio dirti. Le promesse che Dio ha lasciato sono molto più grandi della persecuzione di cui ci ha avvisato. Le promesse sono grandi e fedele è colui che le ha fatte. Dio vi benedica a tutti e buona domenica.